Ciao a tutti amici di Radio Jeans, siamo qui a Sarzana al Festival della Mente con Alessandro Barbero, al quale chiediamo di parlarci delle due conferenze che andrà a fare nella giornata di oggi, 31 agosto, e nella giornata di domani, 1 settembre. Sappiamo che parlerà della prima Noctis, esatto, dello Ius Primae Noctis e della Terra Piatta. Cosa ci può dire?
Ma qui a Sarzana a me chiedono sempre di fare tre lezioni su tre serate, infatti ieri sera ho già fatto la prima, e ovviamente la sfida è di trovare un tema che le accomuni, di fare dei collegamenti. Siccome io di mestiere mi occupo specificamente di Medioevo, quest'anno ho pensato di raccontare tre aspetti del Medioevo che sono abbastanza conosciuti o anche conosciutissimi, anzi diciamo pure, che fanno parte in genere dell'immaginario di tutti noi quando pensiamo al Medioevo, e che però sono falsi sostanzialmente, sono stati inventati di sana pianta dopo il Medioevo, o a partire dalla fine del Medioevo, come in un caso. La scelta sarebbe amplissima, perché in realtà gran parte di quello che i non specialisti credono di sapere del Medioevo è stato inventato a un certo punto. Il Medioevo è il periodo più calunniato e più mistificato della storia, non a caso, perché è stato inventato apposta nel Rinascimento per poter dire prima faceva tutto schifo, adesso invece siamo di nuovo grandi. E quindi è chiaro che parlare di Medioevo automaticamente porta a accumulare appunto tutte le cose negative, tenebrose. Alla fine io ho scelto tre temi che sono le paure dell'anno 1000 che ho fatto ieri sera, cioè la leggenda secondo cui all'arrivo dell'anno 1000 tutti si aspettavano la fine del mondo e quindi negli ultimi anni prima dell'anno 1000 il mondo si è fermato praticamente, nessuno lavorava, nessuno faceva niente e negli ultimi mesi o giorni del 999 tutti stavano nelle chiese, nei chiostri a pregare, a disperarsi, convinti che arrivasse la fine del mondo. Stasera parlerò invece di forse la più conosciuta di queste tre cose, lo Ius Primae Noctis, cioè la leggenda secondo cui nel Medioevo il signore del villaggio aveva il diritto di andare a letto con tutte le ragazze quando si sposavano, prima del marito. E questa è una cosa che è talmente radicata nel nostro immaginario che non c'è quasi film o romanzo storico ambientato nel Medioevo in cui questa cosa non faccia capolino, anche perché per gli sceneggiatori è formidabile ovviamente come punto di partenza, no? Per creare subito il conflitto, il cattivo, la vittima. Dopodomani invece, no, dopodomani, oddio, domani, domenica sera, in quella che sarà tra l'altro la lezione di chiusura del festival, quindi come dire un posto d'onore che mi danno, parlerò dell'idea diffusissima, anche questa ancora oggi, che nel Medioevo credessero che la Terra fosse piatta e che sia stato Cristoforo Colombo che ha per primo dimostrato che invece era rotonda. Anche questa è, scusatemi il termine tecnico, una fregnaccia. Non è vero niente, nel Medioevo l'hanno sempre saputo tutti benissimo che la Terra era rotonda e ci sono infinite prove di questo. Dunque il tema comune è: ci hanno creato nel nostro passato un periodo tenebroso, barbaro, pieno di aspetti affascinanti e infatti tutti ci crediamo e uno si sente quasi guastafeste a dire guardate che non era vero, però sta di fatto che è veramente un esempio di come la nostra conoscenza storica, se non siamo attenti a controllare, a verificare, eccetera, ecco, si rischia di farci credere a qualunque cosa.
Nei libri di scuola, però, su cui studiamo noi studenti, non c'è scritto, cioè le danno per verità, verità. Quindi come
Ma
possiamo?
il libro di scuola non è il punto effettivamente su cui uno può fare delle verifiche, questo bisogna dirlo. Non vorrei addentrarmi nel tema dell'insegnamento della storia a scuola, anche se a voi è quello che interessa di più, chiaramente, perché io non so bene come si faccia a uscirne. La storia è una materia che quando la si fa in profondità è straordinariamente affascinante e io lo vedo all'università, i ragazzi sbarrano gli occhi e dicono: "Ma è questa la storia? Fantastico, voglio fare lo storico". A scuola invece è una materia noiosa, in generale. E io ho paura che non se ne possa uscire, perché la storia diventa appassionante quando appunto puoi sceglierti un tema e cominciare a scavare e trovare i documenti e discuterci e ragionarci su e incontrare le persone con le loro sfaccettature anche. La scuola deve insegnare 3.000 anni di storia in pochissime ore e quindi per forza di cose si limita a dirti gli avvenimenti. Poi per carità gli insegnanti bravi sanno fare degli approfondimenti, già ai miei tempi succedeva e voglio credere che succede anche adesso, quindi magari su un certo tema si approfondisce, ma sono sempre cose un po' isolate però in qualche modo. Quindi poi se i manuali, ripeto, continuano a dire che se il Medioevo credeva anche la Terra fosse piatta, forse è il caso di cambiare manuale però a quel punto. Perché invece è lo stesso manuale, probabilmente, andate a vedere poi, ci sarà sicuramente una immagine o della statuetta di Carlo Magno a cavallo, o una miniatura dell'imperatore Ottone III, o di Federico Barbarossa. Andate a vedere, tengono tutti in mano il simbolo del loro potere sul mondo, una sfera. Basterebbe già quello per capire che evidentemente non se l'immaginavano piatta la terra. Dopodiché, diciamo, il punto è che quando uno si appassiona a un argomento, al di là della scuola, quando uno sente che un aspetto della storia gli interessa veramente, quando magari uno fa politica usando la storia, che sia la Resistenza o che sia il Risorgimento, l'Unità d'Italia, allora è doveroso non fermarsi a quello che leggi nel primo libro che trovi, ma andare a vedere. Questo signore me lo sta dimostrando, mi dà le prove, mi dà i documenti, e dove posso trovare delle verifiche? Perché altrimenti, appunto, specialmente su questi argomenti controversi, oggi al pubblico italiano si sta facendo credere tutto quello che si vuole.
E chiedo un piacere, io quest'anno ho studiato in terza le crociate, che mi hanno appassionato un po', anche alla mia classe, le abbiamo seguite bene, abbiamo fatto un po' di approfondimenti, abbiamo visto anche, se non c'entra molto con le crociate, forse il film Brancaleone.
Eh beh, però c'è anche Brancaleone alle crociate,
sì,
che è anche,
esatto,
più bello.
Volendo. E qualche aneddoto sulle crociate che magari non compare sui libri e che magari non c'è stato detto?
Ma oddio, appunto, che non c'è stato detto, nei libri di scuola non c'è stato tutto, dopodiché nei libri c'è tutto, ma i libri sono tanti e bisogna anche fare la fatica di cercarli, naturalmente. Ma io penso che l'aspetto più divertente delle crociate sia che le crociate ci permettono per la prima volta di vedere la nostra società europea, cristiana, medievale, con gli occhi di qualcun altro. Nel senso che i crociati attraversano l'impero bizantino e poi invadono il mondo musulmano, e sia i greci, i bizantini, i cristiani ortodossi d'Oriente, sia i musulmani, arabi e turchi, hanno scritto molto su che effetto gli hanno fatto gli europei, gli occidentali. E è la prima volta che uno ha questo tipo di sguardo dall'esterno, come dire, molto ampio, perché questa gente si è trovata gli occidentali fra i piedi per secoli, sostanzialmente. E ci sono testi effettivamente molto divertenti, nel senso, per esempio, c'è una principessa bizantina, Anna Comnena si chiama, la figlia dell'imperatore. È una che ti parla di Goffredo di Buglione e degli altri capi della prima crociata, perché li ha conosciuti di persona, e al tempo stesso è una che cita Euripide e Sofocle, perché legge le tragedie greche, cosa che i nostri in Occidente non sapevano neanche cosa fossero. Quindi c'è una specie di cortocircuito culturale. E lei dice, è molto divertente, sono dei barbari questi occidentali, sono tremendi, rozzi, villani, entrano nel palazzo imperiale, uno si è seduto sul trono dell'imperatore, gli hanno detto che doveva alzarsi, ha protestato, parlano, fanno dei discorsi continuamente, l'imperatore gli tocca starli a sentire, questi parlano, ogni capo parla, perché noi che siamo civili abbiamo l'imperatore che comanda, questi occidentali hanno tutti questi principi, baroni, capi, ognuno è capo di un gruppetto, tutti parlano, però, dice, sono anche affascinanti perché sono coraggiosi. Io ne parlavo con mio padre, mi diceva, mi sembrava di vedere Achille, Aiace, gli eroi che noi studiamo nei poemi, mi sembrava di vederli vivi. Sono belli, biondi, sanno andare a cavallo da Dio, in guerra sono formidabili, e quindi c'è questo sguardo, insomma, un po' come dei marziani che di colpo vedono i nostri antenati medievali e che hanno queste impressioni contrastanti, insomma.
Grazie mille, la ringraziamo per l'intervista che ci ha dedicato. Da Sarzana per Radio Gins è tutto.
Grazie a voi, arrivederci.